grande, quindi andrebbe chiesto a chi poi ne faceva parte formalmente di quella rete. Io gliela descrivo dal punto di vista politico, se può essere utile alla comprensione di quei giorni e di quegli eventi. Già la Social Forum era una rete molto ampia di associazioni che andavano da gruppi cattolici alle tute bianche, e quella rete aveva deciso di gestire le manifestazioni e gli eventi del G8 in tre giorni dalla manifestazione dei migranti, a cui pure ho partecipato.
Si era data quindi una struttura formale, diciamo.
Una struttura?
Formale. Cioè lei parlava di responsabili di questo forum.
Ma il Genova Social Forum, la parola formale è una parola, secondo me, che non gli si addice. Il Genova Social Forum è una rete informale che ovviamente aveva una sua soggettività politica nella gestione di quegli eventi, ma la formalizzazione... lei sa, Presidente, che anche nelle forme di partito presente alle elezioni la formalità è un problema.
Sì, ma la mia domanda è molto banale, cioè, siccome lei parlava di responsabili, cioè c'erano dei portavoce, delle persone che davano in qualche modo informazioni o istruzioni.
Sì, sì, c'erano dei portavoce, sì, a Agnoletto con cui avevamo un rapporto, c'erano i portavoce.
Appunto, siccome tutto questo, cioè, per esempio dalla lista dei testi viene presentato l'onorevole Agnoletto come portavoce, però mi chiedo, cioè, cosa vuol dire portavoce? Cioè, è stato nominato, è stato eletto, è stato...
No, io non ho partecipato alle riunioni della rete del Genova Social Forum dal punto di vista politico e della costruzione di quella rete. Io credo che in questi casi ovviamente vi è una capacità, diciamo, vi è una leadership che di fatto avviene per una serie di concomitanze che sono sia all'interno della rete ma anche di riconoscimento mediatico, e quindi è un dato di fatto che poi determina.
Quindi allora il carisma a chi era riconosciuto? All'onorevole Agnoletto e poi a qualche don altro?
Beh, con Luca Casarini, che era del Carlini, con responsabili, c'erano i responsabili dell'Arci, Raffaella Bolini, tanto che c'era del sindacato, ora non ricordo i nomi, ma c'erano sia della CGL che della FIOM, insomma avevamo una rete di rapporti, e poi c'erano i nostri locali, ovviamente noi avevamo i nostri verdi qui a Genova, con cui avevamo un rapporto stretto, e poi c'era, e poi loro cercavano molto, avevano con noi, essendo in Parlamento, insomma, e pensando e ritenendo utile che la presenza di parlamentari consentisse anche una gestione più corretta di tutte le giornate, come poi spesso abbiamo fatto anche in manifestazioni che avevano segnato tutto l'anno, diciamo, antecedente al G8. Cioè, io devo dire che il metodo dei gruppi di contatto, tra tante cose fatte nel corso di quell'anno, ma insomma riuscì ad evitare molti momenti di tensione, e le stesse forze dell'ordine, in particolare a Roma, più volte mi riconoscevano e ci riconoscevano l'importanza di questo ruolo dei gruppi di contatto.
Seconda cosa volevo chiederle: quando il corteo si muove venerdì mattina, lei era a conoscenza che contemporaneamente stavano svolgendosi altre manifestazioni in altri punti di Genova?
Sapevamo che c'erano altre piazze tematiche, così ci venivano rappresentate.
Sì, per lei è una parola che vuol dire un significato, per me vuol dire un'altra.
Ma erano altre manifestazioni dal punto di vista, cioè, ovvio. Di una gruppi, piazza tematica è una manifestazione, quindi sicuramente.
Di gruppi non coordinati con la Genova Social Forum?
No, io ero a conoscenza delle iniziative, delle piazze, infatti ho usato il termine piazze tematiche, non per nasconderne il contenuto che erano manifestazioni, ma perché era la forma che il Genova Social Forum aveva deciso di utilizzare per quella giornata, e quindi ero a conoscenza delle diverse piazze tematiche. Di altre manifestazioni non ero a conoscenza, ovviamente anche lì, e poi...
Ne è venuta a conoscenza dopo.
Comunque. Abbiamo avuto conoscenza dopo. Il primo momento in cui qualcosa non andava, secondo quelle che era la nostra convinzione e anche le assicurazioni che abbiamo avuto, che tutto si sarebbe svolto pacificamente e che anche la cosiddetta zona rossa o violazione della zona rossa era un fatto simbolico che appunto richiedeva un oggetto poi di trattative, non di scontro con le forze dell'ordine, noi la prima sensazione che invece qualcosa non era andato, o che c'erano state manifestazioni al di fuori del delle piazze tematiche l'abbiamo avuta con la macchina, quando vedemmo a Via Tolemaide la macchina bruciata, che ovviamente era un segnale che era successo qualcosa che in quel momento era estranea sicuramente al corteo dei Carlini e anche alle piazze tematiche, perché sapevamo che semmai il punto, diciamo, il corteo Carlini era la cosa che più si differenziava dalla piazza tematica, che era una cosa ferma, e invece ci trovammo prima dell'arrivo del corteo questa macchina ancora fumante, e quindi e abbiamo avuto la sensazione, la consapevolezza che qualcosa era successo, insomma.
Un'ultima cosa, sia lei sia l'onorevole Bulgarelli avete insistito sulla circostanza che a vostro avviso la vostra manifestazione non era adeguatamente supportata da un servizio di polizia. L'onorevole Bulgarelli ha anche detto che a suo avviso si poteva forse anche pensare qualcosa. E lei ha ottenuto una giustificazione anche a posteriori, cioè l'ha chiesto a qualcuno perché questo è successo?
No, cioè ho chiesto sia nell'incontro in questura sia nei giorni successivi, ora non so se su questo punto ci furono anche interrogazioni parlamentari, sicuramente se ne occupò la commissione d'indagine, insomma è un punto che ovviamente sta alla discrezionalità della gestione dell'ordine pubblico da parte di chi ne aveva la responsabilità. A me costa solo rilevare l'anomalia rispetto a tante altre manifestazioni e al fatto che non avevamo la solita procedura che pure era utilizzata in tutte le altre manifestazioni.
Sì, giudice Alatere. Io vorrei farle una domanda, ma avrei bisogno di un'immagine. Nella prima metà del filmato che avete mostrato, l'ultima immagine, quella in cui si vede il teste al centro. Allora, lei ha parlato di gruppi di contatto e ha spiegato più o meno in altre manifestazioni la funzione di questo gruppo di contatto. Ora, nell'immagine che vorrei mostrarle, che abbiamo già visto, si vede lei in un certo posto. Se riesce in qualche modo a ricordare la circostanza, il contesto in cui eravate, perché voglio chiederlo, ecco, in questa immagine qua. Dove eravate qui?
Lì stiamo su...
Al di là del nome della via, naturalmente.
Sì, sì, no, lì era la manifestazione, era la testa del corteo, mi pare evidente.
Ascolti, mi sembra di intravedere verso il fondo gli scudi, è giusto? Quella paratia bianca là in fondo.
Sì, ora vedo anch'io la paratia bianca. Sì.
Ecco, quindi lei si trovava davanti al corteo.
Sì, 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 io sempre, tranne quando vi sono state dopo le cariche, ma non che so, okay. Che ovviamente
allora,
siamo rifugiati.
Dando per scontato il luogo che io riconosco, non pretendo che lei mi dica il nome della via, mi sembra che intorno a lei ci siano tante persone.
Sì.
Quante ne possiamo quantificare? Un centinaio, una cosa così, è giusto?
Beh, io dicevo prima che la testa, diciamo la parte che diciamo stava oltre la testa del corteo,
sì,
perché quella era piena, oltre del gruppo di contatto c'erano tanti fotografi, molti giornali, cioè sì, era sì, ovviamente un c'erano delle persone.
Tante persone,
sì, sì,
tante persone.
Ora non so se erano un centinaio o
no, no, vabbè, ma quelli
però
che si
sicuramente
vedono
sicuramente eravamo più persone, sì,
indicativamente,
sì,
e
sì,
poi
sì,
si vedono anche in tante altre,
sì,
immagini.
Sì, sì, no,
ma è poi sì. Ascolti, ma a vederla così, questa immagine, forse tanti fotografi in questo momento non se ne vedono, però volevo chiederle come si poteva riconoscere il gruppo di contatto? Immagino che chi fosse della polizia la conosce personalmente, tanti altri motivi, però francamente avevate qualche segno distintivo?
No, ma a parte che, insomma, ora ovviamente possiamo o non possiamo essere conosciuti, ovviamente non è obbligo delle forze dell'ordine.
Certamente non ci saranno stati soltanto parlamentari in questo gruppo di contatto.
Infatti voglio, però di solito, siccome erano presenti, lo sapevano che eravamo presenti perché l'avevamo pubblicamente detto che ci sarebbero stati parlamentari a svolgere questa funzione e bastava rivolgersi, siccome eravamo di diverse città, bastava rivolgersi a chi stava nelle forze dell'ordine delle diverse città, ci avrebbero potuto identificare, ecco, a mio avviso con grande tranquillità.
Ecco, però al di là della conoscenza personale, non avevate un segno distintivo. Noi 25, noi 50 siamo il gruppo di contatto perché abbiamo la pettorina, il distintivo, non lo so, una
no, cosa. No, no, non portavamo segni distintivi, non c'avevamo segni distintivi, però francamente era difficile non conoscerci è possibile, non ho la presunzione che...
Ecco, non individuarvi in che senso?
Perché eravamo facilmente, siccome era stato comunicato pubblicamente che c'era un gruppo di contatto, siccome si sapeva della presenza di parlamentari, e quando ci vogliono trovare, io ho l'esperienza del Firenze Social Forum, e il prefetto mi costrinse bonariamente ad andare in prefettura e infatti fece bene, perché questo consentì una gestione dell'ordine pubblico di quelle giornate positiva, insomma utile per tutti. E quindi io credo che il tema della nostra identificazione era facilmente superabile, perché sì, sapevamo della presenza di forze dell'ordine, agenti della Digos che erano stati chiamati a Genova dalle diverse città, e quindi potevano non conoscere Paolo Cento di Roma, perché non avevo visto io agenti della Digos di Roma, ma Beppe Caccia o Daniele Farina o Mauro Bulgarelli in Emilia Romagna o Luana Zanella del Veneto, cioè che improvvisamente nessuno conosceva i parlamentari, credo che sia stato...
Certamente, è una questione, lei dice, di professionalità. Però, ascolti, il concetto di gruppo di contatto... il nome stesso dà l'idea di un gruppo abbastanza compatto. Stavate insieme oppure divisi?
No, ma stavamo infatti mi pare un'immagine, non so se prima o dopo di questa si vedono, avevo indicato altri colleghi parlamentari o amministratori locali, eravamo lì alla testa ed era facile, insomma io credo che era difficile non identificarci.
Ecco, e questo gruppo di contatto orientativamente di quante persone era composto?
Ma io credo che eravamo intorno a una quindicina tra parlamentari e amministratori locali.
Ecco, lei parla soltanto di parlamentari, il gruppo di contatto era composto
anche,
solo di parlamentari?
Anche amministratori locali. In quella fase Daniele Farina non era parlamentare, era consigliere comunale, Beppe Caccia era assessore.
Quindi amministratori locali e parlamentari una quindicina di persone.
Sì,
c'era qualcun altro in questo gruppo di contatto?
Questo gruppo di contatto no, non mi ricordo, poi tenevamo la spola con la parte, diciamo, gli organizzatori, la testa del corteo, e ci mancava l'altro riferimento per fare la mediazione.
Sì, abbia pazienza, non ho capito questa sua risposta, proprio non sono riuscito a sentire bene. C'erano anche gli organizzatori del corteo in questo gruppo di contatto?
In questo gruppo di contatto diretto no, ma gli organizzatori del corteo erano, diciamo, una delle due parti con cui noi dialogavamo, dovevamo dialogare. Okay.
Erano nelle vostre vicinanze gli organizzatori del corteo?
Erano dietro di noi con la parte, diciamo, a volte ci raggiungevano per parlarci, ma
comunque erano fuori dagli scudi.
Sì, avevamo...
Voi facevate i mediatori?
Il nostro compito è quello di fare... è semplice da spiegare, cioè
è intuitivo.
No, perché ha una valenza, siccome ha avuto questa pratica, ha avuto anche il metodo di essere studiata anche dalle forze dell'ordine positivamente, perché è il luogo di facilitatori, addirittura credo ci siano anche proposte di legge per poi istituzionalizzarla, di facilitatori del dialogo tra le forze dell'ordine e i manifestanti, che è una pratica che può prevenire momenti di tensione. Noi che cosa ci proponevamo? Che nel momento in cui si arrivasse alla fine della manifestazione autorizzata, o che ritenevamo autorizzata, di fronte alla richiesta prevedibile dei manifestanti di superare simbolicamente la zona rossa, noi dovevamo svolgere una funzione di facilitare il confronto e il dialogo tra i gestori dell'ordine pubblico e i manifestanti, affinché questa eventualità fosse concordata, fosse discussa, eventualmente si trovasse un accordo per far sì che, come altre volte è accaduto, che 100 manifestanti simbolicamente la superavano in 50, tutto il corteo perché la polizia diceva va bene, vi facciamo arrivare altri 100 metri perché sappiamo che per voi è un fatto simbolico e a noi magari non crea problemi di ordine pubblico vista la situazione oggettiva diciamo in piazza. oppure convincere, perché non è che lo fai solo rispetto alla polizia ma anche rispetto ai manifestanti, convincere i manifestanti, guardate che le forze dell'ordine per una serie di ragioni ci dicono che non si può derogare a questa disposizione, forse è meglio che anche voi vi attenete a questa indicazione, perché alla fine il fatto simbolico è meno importante del risultato magari di far riuscire la manifestazione senza nessuna tensione. Quindi a volte lo fai verso la polizia, a volte verso i manifestanti.
Ascolti, lei ha detto anche che in queste persone che stavano davanti al corteo c'erano molti fotografi, c'erano anche dei giornalisti.
Sì. Ricordo, sì, sicuramente c'erano...
Cioè era una manifestazione mediaticamente seguita.
Assolutamente sì, anche troppo forse.
Ecco, ma sappiamo da altre fonti in questo processo che non solo la vostra questa manifestazione era mediaticamente seguita, ma quel giorno anche altri fatti venivano ripresi costantemente dalle televisioni, dai giornali. Ecco, il vostro percorso dal Carlini fino all'incrocio con Corso Torino è durato un certo tempo. Voi non siete venuti a sapere tramite i giornalisti che vi accompagnavano quello che succedeva? Lo sapeva tutto il mondo sostanzialmente.
No, io ebbi la prima sensazione che erano successi episodi, diciamo, al di fuori della manifestazione e che c'erano state tensioni quando vedemmo la macchina bruciata, anche perché...
Sì, però mi scusi, non è solo una macchina bruciata.
Arrivo anche sulla seconda parte. Poi attraverso il telefono i rapporti, ci arrivavano notizie di tensioni, di cariche, di incendi in altre parti della città di Genova. Ovviamente non avevamo la dimensione, perché poi si intrecciò con le cariche, no, diciamo, che furono fatte alla manifestazione di via Tolemaida, e con le notizie che ci arrivavano, perché molto drammatiche, ma erano a volte le tenevamo anche, non le divulgavamo, perché avrebbero aumentato il panico tra i manifestanti.
Sì, ma ad esempio, sempre nell'ambito di questo processo, si è parlato del cosiddetto blocco nero e sono state date delle informazioni processuali su che cosa sarebbe successo prima che il corteo delle tutte bianche scendesse lungo via Tolemaide. Voi eravate informati di questo?
Mentre scendeva, ovviamente,
prima di arrivare all'incrocio.
Noi le informazioni, cominciarono ad arrivare informazioni via telefono attraverso chi ci riportava notizie di giornali o radio che ci chiamavano per avere le cose. Dopo la metà del corteo io ebbi la consapevolezza di un clima di tensione che stava, di incidenti che stavano avvenendo in altre parti dopo aver la macchina bruciata, anche perché è lì che mi interrogai di che cosa succedeva.
Ecco, mi scusi, infatti la mia domanda è questa: a un certo punto lei dice, dopo aver incontrato questa macchina bruciata, noi sappiamo anche geograficamente in che punto era questa macchina, lei ha avuto notizia che in quella strada che stava percorrendo a piedi poco prima erano passati altre persone e avevano fatto un po' di danni?
Io la notizia la ebbi dopo la prima carica. Specifico sì, di altri...
Quindi, mi scusi, lei ha visto questa macchina bruciata, ha visto forse in lontananza qualche cosa, ma fino a che non hanno caricato i carabinieri lei non sapeva che lì in quel posto erano successi degli scontri prima, c'erano stati dei danni?
La modalità no, non la conoscevo, avevo visto gli effetti dello scontro con la macchina, ma non ero in grado di valutare la modalità, su questo non ci sono.
E anzi, quando lei è passato, a parte la macchina, la situazione della strada era tranquilla?
La strada di via Tolemaida era assolutamente tranquilla.
Quando lei arriva, c'è arrivata all'altezza del sottopasso?
Io mi fermai un po' prima del sottopasso.
Quindi il sottopasso lei non l'ha guardato?
Non l'ho guardato, nel senso che non sono riuscito a vedere quello che poi dopo seppi stava accadendo nel sottopasso.
Ok, vista la funzione del gruppo di contatto, che non è solo rivolta nei confronti delle forze dell'ordine, ma anche nei confronti dei manifestanti, avete discusso con gli organizzatori del corteo in che situazione stiamo avanzando, in che situazione ci stiamo portando, no? Dopo aver visto questa macchina bruciata.
Fu posta la questione, diciamo, del contesto in cui ci muovevamo, infatti anche dal resto del corteo ci fu una fase di rallentamento, anche di volontà di capire, e ci chiedevano a noi di capire che cosa succedeva e di prendere contatto con le forze dell'ordine. Vi era una fase di rallentamento. Io devo dire, trovai nella parte della corteo, della testa, molta attenzione ad evitare di essere coinvolti in incidenti che non erano incidenti, diciamo che non erano quelli che nessuno si immaginava, cioè la loro volontà, che più volte ci richiamavano, è quello: non ci fate trovare in mezzo a cose che non sono, sono contro la nostra volontà, e questo loro ce lo manifestarono più volte. Ovviamente c'era da parte della manifestazione anche la consapevolezza di voler arrivare al punto in cui la manifestazione era autorizzata, con i dovuti rallentamenti e mediazioni, se ci fosse, ma anche rallentando la manifestazione per evitare di essere coinvolti.
Quindi sostanzialmente, anche dopo aver visto questa auto bruciata e forse qualche altro segno, il corteo ha deciso di proseguire lo stesso.
Sì, il corteo è andato avanti, questo dopo aver rallentato, il corteo ha rallentato. Io mi ricordo con chiarezza che qualcuno dal megafono disse: non siamo stati noi, questi sono estranei a questa manifestazione, guardate. Quindi fu fatta anche un'opera di spiegazione nei confronti anche dei media che stavano lì, proprio per prendere le distanze. Siccome poi la situazione sembrava tranquilla e serena, il corteo proseguì lentamente.
Nessuno ha pensato: torniamo indietro, fermiamoci, perché la situazione, dice, sembrava tranquilla.
Questa è la cosa, a noi la cosa che ci chiede, però c'era da parte del corteo la consapevolezza di una richiesta a noi di supplemento di contatto e di informazione, perché questo era il punto. Probabilmente, ma questo fa parte del senno del poi, delle valutazioni, è se avessimo trovato invece che la carica da via Torino le forze dell'ordine, forse si sarebbe potuto concordare lì, però questa è una valutazione ovviamente soggettiva.
Okay. Quindi lei dice che questo lancio di lacrimogeni è stato improvviso?
Sì.
Inaspettato.
Non
ci sono stati motivi che potessero in qualche
parte
modo
della manifestazione
giustificarli?
A mio avviso no, ma anche qui ovviamente
non li ha visti. Sì, ascolti, sempre ritornando alla domanda che l'ho fatto prima a proposito del sottopasso, lei ha poi saputo che in quel sottopasso fosse successo qualcosa?
Sì. Dopo, ma questo l'ho ricostruito dopo, diciamo, nella fase finale della serata, prima di andare in questura, mettendo insieme notizie che ci arrivavano da altri parlamentari, che nel sottopasso vi erano stati incidenti, vi erano gruppi diciamo che erano stati oggetto di scontro con la polizia.
Ecco, in che momento cronologico questi scontri del sottopasso? Quando c'eravate voi, prima, dopo?
No, io la cosa prima dell'arrivo della manifestazione, sì, assolutamente.
Cioè, scontri a cui quella manifestazione era estranea?
Era estranea.
Almeno questo è quello che dice lei, sì. Lei non ha visto altro.
La manifestazione stava prima, diciamo scendeva.
E quanto tempo prima sarebbe successo?
Ora, siccome io non l'ho vista e siccome l'ho ricostruita dopo, adesso non sono in grado di, però sicuro, quindi non sono in grado di dire la modalità temporale, perché non avendoli visti gli scontri sotto al tunnel.
Due fatti diversi, insomma.
A mio avviso sono assolutamente diversi.
Avvocato Rossi per la difesa d'Avanzo. Mentre il vostro corteo scendeva verso il punto poi in cui si è dovuto interrompere per la carica, in mezzo al vostro gruppo di contatto c'erano anche agenti della Digos, che lei
no,
sappia?
Io dicevo prima, io mi ricordo che all'inizio, preso diciamo via Tolemaide, sentì qualche collega che mi disse: guarda, ci sono della Digos di Bologna o del Veneto.
Io non li conoscevo.
Io non mi ricordo di averci parlato, no, io conosco alcuni funzionari della Digos di Bologna, di Venezia, di Padova, però io non li vidi direttamente, non mi ricordo però di averci parlato. Però
non mi ricordo fino a che punto.
Mi ricordo che questo tema anche nelle ricostruzioni successive, insomma, all'inizio, ma poi a un certo punto anche loro non c'erano più, insomma, mancava questo riferimento.
Però non conoscendoli lei non si
no, non può sono dire. Non posso dire.
Da che punto sono stati presenti e da che punto in
poi. Non posso dirlo.
Comunque lei, come, al pari di altre persone del gruppo di contatto, era contattabile, cioè era in contatto con rappresentanti delle forze dell'ordine, rappresentanti istituzionali che potevano eventualmente chiamarvi o dirvi
assolutamente
fermate
sì.
Il corteo?
Io sono convinto che eravamo facilmente raggiungibili e identificabili se c'era la volontà.
Ma anche telefonicamente?
Anche telefonicamente.
E lei ha avuto contatti?
Io non ho avuto contatti telefonicamente e ora non mi ricordo, almeno di essere. Ebbi contatti con Roma, ma credo a livello di parlamentari e col mio partito con chi stava a Roma per segnalargli insomma quello che accadeva e come stava evolvendo la giornata. Però non riuscimmo ad avere contatti con la questura o col
ministero. Nessuno dei suoi colleghi?
A me pare di no, ci furono tentativi da parte di qualcuno, credo che fu chiamato in ballo anche Bertinotti attraverso l'onorevole Mascia nel prendere contatti col Ministero degli Interni, ma non ricordo l'esito di quel tipo di contatto.
Comunque qualcuno provò?
Sì, no, ma i tentativi da parte dei miei colleghi ci furono, insomma.
Ma questo nella fase in cui il corteo era ancora tranquillo?
Nella fase in cui il corteo era ancora tranquillo, e diciamo che noi lo sforzo più grosso lo facemmo subito dopo, quando avevamo visto la macchina bruciata.
E come mai dopo la macchina bruciata avete cercato di...
Alcuni miei colleghi cercarono di avere rapporti anche telefonici con Roma, ma non riuscimmo. E con la questura di Genova e la prefettura di Genova non ci fu possibilità di rapporto.
E contatti telefonici perché? Cioè, perché dopo la macchina cercarono di avere dei contatti telefonici?
No, per tentare di risolvere il problema della mancanza di una presenza di riferimento delle forze dell'ordine durante la manifestazione. Però io non ebbi.
Quindi vi suscitò preoccupazione questo vedere queste macchine bruciate?
Beh, assolutamente sì, perché volevamo uno svolgimento assolutamente pacifico di quella giornata, stavamo lì per quello.
Va bene, grazie, non ho altre domande.
Sandro Mezzadra. Mezzadra.
Scusi Presidente, non è che possiamo fare 5 minuti di pausa soltanto?
Io ho solo un problema, che il test all'una deve andarsene.
5 minuti?
No, non è lungo, cioè non dipende solo da noi, nel senso i tempi degli altri test di questa mattina direi. Va bene. Minuti.